State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show, il podcast del True Blue Blog di Dallas Cowboys Italia in onda dalle frequenze di Cutting Edge Radio. È stata quindi tutta un'illusione, pensavamo fosse amore, invece era un calesse, c'è vita su Marte. La prima sconfitta stagionale per i Cowboys avvenuta in un brutto Sunday night nella Big Easy per mano degli immarcescibili New Orleans Saints ci lascia con più domande che risposte, per certi versi ci fa fare un viaggio nel tempo a ritroso. ...12-10 il punteggio, tanti errori, due fumble sanguinosi e un game plan Linehan style. Insieme a me per commentare la partita e provare a cercare qualche risposta, magari non quella della vita su Marte, c'è Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Ciao Robby, giusto un po' il sabato sera.
Con noi nella doppia veste di tifoso Saints e esperto di fantasy abbiamo ospite Federico Ferrari, metà della coppia di fatto che conduce il podcast Fantasy Football Studio, sempre sulle frequenze di The Cutting Edge. Ciao Fede e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao ragazzi, grazie a voi, è un piacere tornare ovviamente su queste frequenze e niente, andiamo con la puntata.
Avremo come d'abitudine l'intervento del nostro tifoso della strada Luca Barbieri. Da Mark sentiremo nel suo Off of the Numbers i voti di chi è rimasto fuori dal suo pagellone che settimanalmente pubblichiamo sul blog. Avremo anche gli interventi degli ascoltatori e torna per condurre il nostro 4 Minutes Warning Gabriele Balzarotti che ci farà il punto della situazione sul resto della NFL con i risultati di giornata e qualche interessante notizia. Direi che è quindi tutto pronto e settato per dare il via a questo nuovo episodio del True Blue Show. E anche questa settimana incominciamo con l'intervento del nostro, di un nostro ascoltatore, in questo caso è Fabio Mura. Vai Fabio.
Io guardando la partita stanotte mi è parso palese, sin dai primi drive, che l'attacco era meno sfacciato, meno incisivo e di conseguenza ne è venuta fuori una partita dal basso punteggio sulla stessa falsa riga della partita avuta la scorsa regular season sempre contro i Saints a Dallas. Però allo stesso tempo in questo caso ho notato che i nostri singoli, vedi Elliott, vedi Prescott, vedi Cooper, per citarne alcuni e per citare diciamo le punti di diamante del nostro attacco, erano palesemente sottotono, perché è inutile negarlo che Elliott abbia, secondo me, fatto una delle partite più deludenti da quando è nella Lega, e stesso discorso vale per Prescott, che non è parso mai capace di prendere la squadra per mano e di trascinarla alla vittoria, così come era successo tantissime volte nelle stagioni passate. Stesso discorso vale per Cooper, non a caso le sue due pass interference penso che pesino quasi quanto i due fumble di Witten e di Elliott sull'economia della gara. Però c'è anche da dire che i Saints non sono i Dolphins, non sono i Redskins, non sono i Giants, sono una squadra che con Breeze puntano all'anello e di conseguenza hanno messo in campo una prestazione difensiva di assoluto livello, di assoluto valore. A questo punto la mia domanda è la seguente: secondo voi questa sconfitta dei Cowboys è stata maturata più per demeriti del nostro attacco sottotono o più per meriti della difesa dei Saints, che ha disputato la miglior partita difensiva della loro stagione fino a questo momento? Grazie.
Grazie Fabio. Senti Mark, i maligni diranno prima squadra forte incontrata e prima sconfitta per i Cowboys. Un 12-10 che lascia qualche rammarico di troppo per come è maturato. Imputato principale un game plan che improvvisamente ritorna a somigliare in maniera decisamente preoccupante a quello fallimentare di Linehan, tanto da far sospettare a qualcuno lo zampino invadente di Garrett nella preparazione. Che partita hai visto? Come giudichi questa sconfitta? E per rispondere a Fabio, più demerito nostro o merito dei Saints?
Allora, rispondiamo subito a Fabio. Un po' le due cose, so che è la risposta più banale che si possa dare in una domanda del genere, però è effettivamente così. Io la settimana scorsa avevo detto su queste frequenze che la difesa dei Saints era una bella difesa, soprattutto che si adatta molto a quelle che sono le caratteristiche dei nostri giocatori. E il nostro demerito, secondo me, non è tanto imputabile al game plan, ma è esattamente il contrario, cioè il game plan si è adattato al demerito di chi era in campo. Mi dispiace, ma questa volta non sono d'accordo con chi punta il dito sugli allenatori, sono più d'accordo con chi invece punta il dito sulle prestazioni dei singoli nella partita. Ho visto prestazioni preoccupanti da parte di qualcuno in linea, ho visto una prestazione sotto la media di Dak Prescott, in particolare quando si è trovato a dover risalire la china, ho visto una prestazione inguardabile di Elliott, che come dice giustamente Fabio è alla peggiore partita, è lui che ha detto che è la peggiore partita della sua carriera.
Sì, sì, e ne avrà per Elliott anche il tifoso della strada più tardi, te lo anticipo.
Non credo che Elliott si sia risparmiato, perché comunque all'inizio i guadagni li aveva buoni, e che poi dopo un po' si è appiattito sulla linea, perché giustamente i Saints si sono adeguati al tipo di gioco, e quindi e a quel punto avremmo dovuto trovare le nostre armi. Ma la chiave della partita, se l'anno scorso era stato la marcatura di Jordan Lewis su Camara, che lo aveva sostanzialmente tolto dalla partita, quest'anno ci hanno ricambiato il favore con una marcatura uno contro uno di Latimore su Amari Cooper. E questa marcatura uno contro uno ha talmente funzionato bene che tutte le strade aeree erano chiuse, e quindi abbiamo fatto tanta fatica. Mi è dispiaciuto non vedere Prescott mettersi in proprio sui 3-1, 3-2 che a volte non abbiamo trasformato. Aprire il campo con una corsa personale, secondo me, sarebbe stato importante. Invece lui ha sempre mandato dentro gli idiot a prendersi le capocciate. C'è stato un po' di per tre quarti c'è stato un po' di arbitraggio casalingo, ma non è che ce ne possiamo lamentare, visto che lo abbiamo avuto a favore nella partita precedente. Quindi diciamo che è stata una combinazione di fattori che comunque ci fa uscire sconfitti 12-10 dal Superdome, una cosa che fino a 2 anni fa avremmo pregato in ginocchio di poter ottenere. Quindi io non credo che si debba essere così negativi. Si può perdere una partita, l'importante è mantenere comunque la barra dritta.
Va bene, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, insomma. Stasera sei proprio democristiano, non c'è niente da fare.
No, non è che sono democristiano. È che rispetto al tifoso, diciamo, un po' più di pancia, io guardo la partita, me ne perdoneranno, ma io faccio comunque l'allenatore, guardo la partita in un modo un po' meno improvvisato e un po' più tecnico, quindi ritengo che avevo detto che sarebbe stata una partita a basso punteggio. Adesso tutti quanti a preoccuparsi perché l'attacco dei Cowboys non ha segnato 30 punti. Io sapevo che non avrebbe segnato 30 punti, me ne aspettavo 16, 18, non 10, però era evidente da come stavano le due squadre che sarebbe successo questo. Quindi non per vantarmi, ma evidentemente ci sono due modi diversi di guardare una partita, e questo è un modo un po' più specifico. E non credo che ci sia da disperarsi, onestamente. Sono sicuro che rivedremo Dallas ai suoi livelli già da domenica prossima.
Ed è il motivo per cui tu sei qua in trasmissione e il tifoso della strada ci manda invece l'intervento registrato.
Dal parchetto.
Esatto. Federico, i Saints non hanno giocato la gara perfetta, ma sono stati perfetti ogni volta che ce n'è stato bisogno. Nei momenti cruciali della partita non hanno concesso nulla e nonostante non siano mai riusciti a segnare un touchdown, sono stati in grado di effettuare drives lunghi a sufficienza da lasciare l'attacco dei Cowboys a frustrarsi sulla sideline. Era più o meno la partita che ti aspettavi? Anche tu come Mark avevi già visto tutto prima?
No, beh, non ho l'onniscienza di Mark ovviamente, perché non ho le conoscenze tecniche di Mark, quindi no, però mi aspettavo sicuramente il game plan da parte nostra, insomma, che avessero impostato la partita così. Ci sta, in difesa sapevo che potevamo difendere bene Zeke, l'avevamo fatto anche l'anno scorso. In generale, diciamo, sono molto soddisfatto della nostra difesa contro le corse. Non concediamo mai tantissimo ai running back avversari, questo è ottimo visto che arrivo da anni e anni e anni in cui ci correvano praterie addosso veramente. E la cosa che temevo un po' è che mancasse più che altro la pressione su Prescott, invece ho visto che è arrivata abbastanza bene, diciamo, per tutta la partita, a me ovviamente quel touchdown drive nel terzo quarto. Tra l'altro concordo con Mark sul fatto che secondo me Prescott avrebbe dovuto usare di più l'elemento corsa personale, diciamo, perché è una cosa che tendiamo un pochino a soffrire, quello sì, ecco, il contain della defensive line a volte scappa un pelo con i QB avversari, quindi mi ha un po' stupito che non abbia sfruttato di più le corse sue. Per quanto riguarda il nostro attacco invece, Teddy, vabbè, insomma, poi ne parleremo anche di più penso, ma ha fatto di nuovo la partitina, diciamo, messa lì da Sean Payton, un po' da game manager, e al momento va benissimo così, perché comunque è entrato in una situazione particolare, però ho già visto dei progressi in queste tre settimane. Al momento va bene così, l'unico problema appunto è un botto di penalità nostre, che anche quelle da un paio di settimane ci continuiamo a bloccare drive offensivi, ma proprio all'inizio, sui primi down continuiamo a fare holding o altre cazzate che fanno ancora più mettono ancora più in difficoltà Teddy, ecco, quindi questo spero venga corretto presto. Per il resto, diciamo, sì, che era più o meno quello che mi aspettavo di vedere da parte nostra.
Allora, lo abbiamo nominato e quindi è ora di sentire il commento del tifoso della strada Luca Barbieri, che come anticipato è molto meno rilassato ed accomodante delle settimane scorse, ed in particolare ce l'ha con un giocatore, ma sentiamo chi è e diamo la linea a Luca.
Siete stati tutti estate in pena, perché pensavate che non firmasse con i Cowboys, che andasse in un'altra squadra, e lui è rimasto tutta estate a prendere il sole a Cabo San Luca, come cazzo si chiama. Poi è tornato la grande unione, tutti insieme appassionatamente verso nuovi orizzonti di gloria, con milioni di dollari in tasca che non avremo più da spendere perché ci saturano il cap. E lui cosa fa una volta ritornato nei ranghi? Mette in anella prestazioni assolutamente ridicole, e soprattutto nel momento in cui ci sarebbe bisogno del suo straordinario talento, cosa fa? Scompare nel nulla più totale, il nulla, lo volevate, adesso ce l'abbiamo. I running back non vanno rifirmati, vanno spremuti da rookie e poi ne si prende un altro nuovo. Lo volevate, adesso ce l'abbiamo. E lui cosa fa? Fa cagare. Perché quando la squadra non riesce a trovare la chiave per un gioco aereo, oppure quando decidiamo di tornare al game plan di Linen, cosa fa il nostro grande eroe? Mangiatore di zuppe scompare, va a scontrarsi contro tutti gli stronzi che hanno un casco un casco dorato. Questo fa il vostro grande eroe che tutti voi rivolevate. Io non lo volevo, l'ho sempre detto e tutti me ne sono testimoni, non lo volevo più, anche perché se era interessato veramente ai Cowboys non faceva tutta quella pantomima ridicola come le sue prestazioni in campo. Lo volevate e adesso godetevelo pienamente. Nel mentre arriva la prima sconfitta, io vi dico solo una cosa in merito a questa prima sconfitta. Dico che i Saints senza Breeze, se non mi sbaglio, a parte la partita clamorosamente rubata contro i Rams, che oramai, a meno che vengano aiutati dagli arbitri, oppure non vincono neanche per sbaglio, se quella vittoria fosse stata loro, avrebbero vinto 3 partite di fila senza Breeze. Quindi sono una squadra che riesce brillantemente a fare a meno del suo capitano e condottiero, e ce ne hanno dato dimostrazione. Ciao ragazzi!
Allora Mark, te l'avevo anticipato, un Luca inviperito con Elliott. Ne hai già iniziato a parlare della prestazione di ieri sera, che lascia molto a desiderare. Colpa sua, degli schemi troppo prevedibili o un'ottima difesa dei Saints? E mi sembra che un pochettino qua già hai dato un anticipo. E poi è facile notare una quasi totale sparizione di Pollard dal campo, mi sembra che di averlo visto per pochissimi drives, e quindi è una scelta tecnica secondo te questa? La partita non era quella che forse i coach non gli volevano far giocare, o forse non c'è stata proprio modo in qualche modo di vederlo in campo ed utilizzato?
Ma guarda, per quanto riguarda Luca, ha le sue ragioni per dire quello che dice. Io non sono d'accordo con quello che dice lui. Quando lo so che non si dovrebbe vivere nel passato, ma alcuni running back noi li abbiamo rifirmati e ci hanno portato discreti guadagni. Elliott non è un giocatore di quelli che puoi lasciare andare via. Elliott è un giocatore generazionale, è uno di quelli che nasce una volta ogni 20 anni, e quindi bisogna tenerlo e bisogna motivarlo. Se non è motivato, non è demerito di Elliott, è demerito del team. Bisogna fare in modo che sia motivato a dare il massimo per i Dallas Cowboys. Per quanto riguarda Pollard, invece, non è che Pollard sia il deus ex machina adesso della soluzione di tutti i problemi, perché se lo fosse stato non avremmo pagato Elliott. Pollard è un buon giocatore, è ancora molto acerbo per l'NFL. Il fatto che tagliasse in 2 le difese in pre-season non significa niente per quanto riguarda la stagione regolare, e soprattutto non è come secondo me dovrebbe essere utilizzato. Cioè, secondo me dovrebbe essere utilizzato un po' come viene utilizzato Camara, quindi una minaccia su 2 fronti, il lancio e la corsa.
Beh, quindi invece, scusami, forse a maggior ragione allora magari ieri sera, domenica notte poteva avere un pochettino più di senso provare a vederlo in campo per variare un po' una situazione che sembrava un attimino troppo ostinarsi verso un'unica direzione.
Se non è entrato in campo ci sarà stato un motivo, peraltro è la prima volta che lo vedo schierato nei kickoff per riportarli, anche se poi non ne ha riportato neanche uno, perché i kickoff sono finiti tutti praticamente in forchetta. Quindi non so quale sia la gestione di Pollard, perché giustamente non sto dentro al team, ma se non lo hanno fatto giocare ci sarà stato un motivo. Non è comunque lui la soluzione ai problemi dei Cowboys in questo momento, problemi che, ripeto, non sono così pesanti come i tifosi della strada e del parchetto vogliono far pensare, perché Elliott la settimana scorsa ha corso e ha corso bene, la settimana prima ha corso e ha corso bene, ha pure segnato, quindi non è che all'improvviso si è impippito Elliott. È che ieri sera i Saints hanno giocato una signora partita in difesa, e le coperture sul deep hanno costretto Dallas a mettere palla in mano a Elliott, e il box era completamente pieno. Sembrava di essere tornati all'inizio dell'anno scorso, quando non avevamo ricevitori e quindi le difese si concentravano su Elliott. È successa la stessa identica cosa, pur con Cooper in campo, semplicemente perché i Saints hanno scommesso sull'Attimore. L'Attimore ha ripagato la scommessa, ha coperto uno contro uno Cooper, mandandolo anche un po' in crash perché alla fine era nervosissimo, e questa scommessa ha fatto in modo che potessero riempire il box con tutti i giocatori che avevano e fermare Elliott. Non è successo né più né meno che questo. Ricordiamoci che i Saints comunque sono dei contenders del Super Bowl, quindi perdere 12-10 a casa loro non è poi così male.
No, no, ma io sono assolutamente d'accordo con te. Comunque, a proposito di gioco di corsa e linea d'attacco, dovrebbe essere arrivato un update sulla situazione di Tyron Smith, che era uscito diciamo in maniera preoccupante, visto che è uscito in barella per un problema alla caviglia, e pare che non sia la radiografia sia tornata indietro negativa, e quindi sicuramente sarà fuori per week 5 contro i Packers, ma pare che non si sentano di darlo già escluso un rientro in week 6 con i Jets, quindi insomma
è uno stortone alla caviglia preso praticamente.
Ecco, quindi almeno questo portiamocelo a casa come una buona notizia. Mm-hmm. Federico, lo abbiamo un attimo anticipato un attimo, Teddy B è arrivato insieme ad una sesta scelta dei Jets in cambio di una vostra terza. L'infortunio che ha avuto è stato grave, non sappiamo se potrà tornare ad essere un legittimo starting quarterback in una squadra da titolo, ma è certo che è probabilmente il backup più forte della NFL. Diciamo che è stata una scommessa vinta per voi, no?
Sì, Teddy è stato sicuramente un investimento fondamentale. A volte è stato criticato perché insomma ci è costato abbastanza, diciamo, a livello di draft. Però è una mossa che io personalmente ho sempre difeso, e comunque nelle ultime due settimane abbiamo anche visto che effettivamente è stata fatta con un certo criterio, diciamo. Sean Payton tra l'altro l'ha detto ma in svariate occasioni, che Teddy lui lo considera uno starter e che quindi siamo fortunati ad averlo come backup. Io sono d'accordo, è vero che ha ancora molta strada da fare per entrare, diciamo, a pieno regime negli ingranaggi della nostra offense, strada abbastanza complicata visto che ci sono due teste come quelle di Breeze e Sean Payton a disegnare gli attacchi, sì, i giochi d'attacco. Però come dicevo prima, appunto, ho già visto dei progressi abbastanza interessanti, insomma, che mi danno un po' più di fiducia rispetto al sì, ok, abbiamo un buon quarterback, un buon backup quarterback che viene considerato il migliore dell'NFL, però devo ancora vederlo in campo seriamente. Diciamo che ho acquistato un po' più di fiducia ultimamente. Ora, se gli andasse anche di lanciare oltre le 20 yard, magari riusciamo anche a muovere un po' di più la palla, ecco.
Peraltro mi sembra che lui abbia un contratto di un anno solo con voi, garantito.
Un anno, 7 milioni e mezzo.
Ecco, quindi cioè, per lui in realtà questa potrebbe essere una vetrina interessante per vedere di trovarsi una squadra che lo faccia giocare come starter l'anno prossimo, se non accettasse di rimanere lì ad aspettare che succeda qualche cosa a Breeze o che Breeze decida di ritirarsi.
Sì, esatto, è stato appunto, già si parlava della sua possibile partenza in free agency a Miami, ha astutamente evitato la situazione per quest'anno, ha preferito restare a New Orleans e rimanere un altro anno. È capitato che abbia anche questa opportunità di startare, quindi ben venga per lui, penso, e poi noi rivaluteremo, come appunto diceva già il contratto fatto l'anno scorso, rivaluteremo a fine stagione quali saranno le priorità.
Mark, torniamo al bicchiere mezzo pieno. Direi che il vero bright spot è stata una difesa che, grazie soprattutto a Quinn, è tornata a mettere pressione sul quarterback avversario, è riuscita a creare un turnover, un intercetto, e ha tenuto gli avversari fuori dalla end zone per tutta la partita, su mi sembra 4 viaggi in red zone, solamente 4 field goal. Una prestazione sprecata, o comunque la soddisfazione per quello che potrà essere è superiore alla delusione per il risultato?
Beh, una prestazione sprecata no, perché la media dei punti in NFL è molto alta e i Saints ne hanno sognati solo 12 ieri senza segnare neanche un touchdown. E la prestazione non è venuta dall'attacco, e quindi la difesa, pur avendo fatto il suo lavoro, il suo mestiere come va fatto, non è riuscita a portare la vittoria è Dallas Cowboys. Quindi un po' l'adagio che si dice che la difesa vince le partite, in questo caso non è, anche giocando bene in difesa
ce l'abbiamo fatta,
cosa non ha funzionato, quindi evidentemente anche quell'adagio va un po' rivisto. Sì, Quinn ha fatto una prestazione esemplare, sono due partite che gioca con noi e sono due partite che gioca benissimo, è sicuramente molto in forma, più in forma dell'altro lato della linea di difesa di Dallas, e soprattutto gioca contro i tackle sinistri, quindi i teoricamente giocatori più forti di linea delle squadre avversarie. Quindi il fatto che sia tornato ai livelli di qualche anno fa come numero di pressione, di hit e di sack sui quarterback avversari mi fa ben sperare, anche se devo dire che la mobilità di Teddy Bridgewater non è esattamente quella di qualche anno fa, quindi la velocità di Quinn è stata con quella velocità è stato facile in realtà quando aveva a disposizione Bridgewater arrivargli addosso. Sarebbe stato più difficile con giocatori come Lamar Jackson o come Deshaun Watson.
Beh, intanto lo vediamo settimana prossima con i Packers, con uno che tutto sommato dentro e fuori dalla tasca si sa muovere benino.
Sì, sì, infatti, probabilmente il migliore da quel punto di vista. E vediamo, la linea ha ripreso, è un po' secondo me, non è che la linea sia più forte, abbia giocato meglio delle partite precedenti. Secondo me sia la tendenza di Teddy a non cercare il lungo, sia le coperture che abbiamo nel mid range con i nostri linebacker hanno fatto sì che il tempo in tasca si allungasse più del dovuto e quindi la linea ha avuto modo di mettere pressione. Credo che se ci fosse stato Breeze probabilmente tutta quella pressione non l'avrebbe subita, perché avrebbe sganciato probabilmente prima il pallone e mettendoci anche un po' più in difficoltà.
Sì, penso anch'io. Volevo solo dire che di Quinn la cosa che mi piace più di tutti è che non lascia mai, non molla mai, non si ferma mai. L'ho visto cadere, buttato per terra, ma si rilancia di nuovo alla ricerca del quarterback in ogni situazione. Questa penso sia una delle cose che Marinelli apprezzi più di tutti del giocatore. Federico, anche per voi prestazione difensiva degna di nota, e mi sembra che non sia una sorpresa né per te né penso per chi ha visto anche o dato un occhio alle altre partite di quest'anno dei Saints, e forse non è neanche una sorpresa il livello di gioco mostrato da Lattimore domenica, visto in grande spolvero dopo tre gare in cui invece mi è apparso un po' in difficoltà, o almeno così leggevo.
Sì, è vero, diciamo che non aveva brillato, aveva concesso qualche ricezione in più del solito, insomma lui comunque ci aveva abituato molto molto bene, soprattutto nel suo anno da rookie, però sì, diciamo che in queste primissime settimane non aveva esattamente brillato. Io comunque avevo ancora piena fiducia in lui, tant'è che nel video di preview di questa partita che ho pubblicato su Saints Italia, a proposito, se volete andare a lasciare un like o seguirci su Twitter, ci siamo. Tra tutti i giocatori avevo puntato proprio su di lui in questa partita, l'avevo citato in particolare, diciamo, come spotlight, perché ho detto appunto che doveva necessariamente alzare il livello di gioco contro Amari Cooper, che tra l'altro mi piace veramente un casino come giocatore, e fortunatamente è riuscito a riportarsi, diciamo, ai livelli ottimi a cui ci aveva abituato. In generale la difesa è dall'anno scorso che gioca molto bene, quindi sì, non mi ha stupito, diciamo, questa buona, solida prestazione. Se c'è un altro giocatore che ho voglia, diciamo, di sottolineare, è sicuramente DeMario Davis, che secondo me è quello che ci ha fatto fare il famoso salto di qualità in difesa.
Perfetto, direi che è il momento ora di passare a Mark con il suo Off of the Numbers, quindi ti passo la linea per sentire i voti de extra pagellone, che vi ricordo poi potete leggere ogni settimana sulle pagine del blog, e a te Mark.
Grazie Robby. Voto 3 a Devin Smith, in una serata in cui Amari Cooper è tenuto da Lattimore e guardato a vista dalla free safety, lui si ritrova uno contro uno con Eli Apple per tutta la serata e non viene cercato una sola volta. C'è un problema se non riesce ad andare via ad Apple. Ectoplasma. Voto 4 a DeMarcus Lawrence. La scusa dell'infortunio comincia a non reggere più. Manca parecchio la sua pass rush, anche se l'unica volta che riesce ad atterrare Bridgewater lo fa un microsecondo in ritardo e viene sanzionato. In ritardo. voto 8 a Byron Jones, finalmente una prestazione senza sbavature. L'unica volta che gli scappa il ricevitore è per una pick play di un suo compagno ritrovato. Anche per oggi è tutto, la linea torna a te, Robby.
Perfetto Mark, grazie, e rimango però da te perché per riagganciarmi al discorso di Lattimore e a questo punto anche con il tuo off of the numbers, quanto pesa secondo te in questo momento l'assenza di Gallup? So che è un ricevitore al secondo anno e quindi magari fa un po' impressione dirlo, però secondo te ha un peso, ha influenzato in qualche modo il nostro gioco di passaggi? Domenica peraltro si è rivisto Austin, ma come hai detto giustamente in compenso è sparito Devin Smith, un po' dicevi per forse sua inettitudine, ma un po' anche perché forse un pochino il gioco di passaggi profondo è stato poco esplorato.
Beh, manca sicuramente la chimica che Dak e Gallup avevano sviluppato in questo anno e mezzo che si conoscono. Ce ne eravamo accorti tutti che i due si trovano a meraviglia, e soprattutto anche nel profondo, e quindi la mancanza di Gallup ci toglie tanta roba lì dietro. Avevamo sperato in un Devin Smith che potesse sostituire quantomeno da quelle parti Gallup, però già con i Dolphins, che sono i Dolphins, non è che avesse, a parte il touchdown, non è che avesse brillato di luce propria, quindi un'avvisaglia la potevamo avere. Io ritengo che Eli Apple sia tra i cornerback titolari della NFL probabilmente il più facile da affrontare. Se Prescott non ti cerca neanche una volta, evidentemente non riesce ad andare via, nonostante la velocità di Devin Smith sia famosa praticamente in tutto il globo terraqueo. E sì, ci manca Gallup, come ci mancano tante soluzioni che potrebbero essere utili e che non esploriamo. Il gioco più lungo di questa domenica è stato su Blake Jarwin, e questo la dice lunga, insomma, vuol dire che evidentemente là in fondo non c'era possibilità di arrivare.
È arrivato adesso il momento di Gabriele Balzarotti, titolare per quest'anno del 4 Minutes Warning, la rubrica in cui andiamo a conoscere tutti i risultati e le curiosità che riguardano il resto dell'NFL, ed in questo caso la Week 4. A te la linea, Gabriele.
Grazie mille per la linea, Robby, e un saluto a tutti gli amici del True Blue Show. Ci ritroviamo qui per parlare dei risultati di Week 4, che ha visto non poche sorprese tra le partite della domenica. Iniziamo da Redskins-Giants, dove i Giants hanno vinto facile 24-3, e il backup di Saquon Barkley, che come saprete si è infortunato la settimana scorsa, ha registrato ben 2 touchdown, un grande record per la sua giovanissima carriera. Abbiamo poi il match tra Chargers e Dolphins, che è finito 30-10 per i Chargers. I Dolphins appaiono come una delle squadre più deboli, se non la più debole della Lega quest'anno, dopo una partenza 0-4. Bel match tra Raiders e Colts, vinto da Oakland per 31-24. Partita molto tirata quella tra Panthers e Texans, finita 16-10 per Carolina, con la sola terza vittoria nelle ultime 12 partite, e curiosità, sono tutte con Kyle Allen al posto di comando. I Chiefs, che sono sempre un piacere da vedere giocare, vincono 34-30 con i Lions alla fine di una partita emozionante. Sudata vittoria dei Patriots 16-10, che concedono il loro primo touchdown in questa stagione NFL, ma riescono comunque a portare a casa la vittoria. Grande show dei Browns, che vincono 40-25 in casa dei Ravens, con una prova fantastica di Baker Mayfield e del reparto corse. Vittoria anche per i Titans sui Falcons 24-10. Stiate notando come la maggior parte di queste partite è stata vinta dalle squadre in trasferta, dato abbastanza particolare. Partitone anche quello tra Buccaneers e Rams, finito 55-40 in favore di Tampa Bay, 55 record di franchigia per i Buccaneers, non avevano mai segnato così tanti punti. Altra vittoria di squadra in trasferta, ovvero i Seattle Seahawks, che vincono 27-10 contro gli Arizona Cardinals. C'è da notare però come Larry Fitzgerald sia arrivato ad essere il secondo maggior ricevitore per numero di yard conquistate nella storia della NFL. Vittoria sudata dei Jaguars contro i Broncos, 26-24 con Fournette che fa registrare un career high di 225 yard su corsa. Vittoria anche dei Bears 16-6 sui Vikings e infine vittoria dei Saints sui Cowboys per 12-10. Da notare che questa è la prima partita per i Saints che finisce vinta ma senza neanche un touchdown segnato dal 1998. Vi ricordiamo che manca il match del Monday Night, quello tra Bengals e Steelers. E ci rivediamo la settimana prossima. Linea a te, Roby.
Grazie, Gabriele. Ottimo lavoro. E Federico, adesso siete primi in division con una chance di allungare sui Bucks che verranno a farvi visita domenica al Superdome e che, come abbiamo sentito da Gabriele ieri, sono usciti vittoriosi un po' a sorpresa contro i Rams. Come vedi il vostro futuro?
Beh, guarda, di solito non faccio previsioni, piani a lungo termine, perché davvero sono imprevedibili queste partite NFL, però se per futuro intendiamo la prossima partita, beh, Tampa Bay, boh, sembra che la cura Bruce Arians stia iniziando a fare effetto per questi Bucks, e quindi quella di domenica prossima sarà una partita ovviamente molto importante per la division. Sembra strano dirsi, però abbiamo visto che i Falcons sono parecchio in difficoltà, i Panthers si stanno un pelino riprendendo forse con Kyle Allen e soprattutto grazie alla difesa, però al momento la squadra più in forma sembra appunto Tampa Bay, però non lo so, la mia unica preoccupazione al momento è che magari, non so, sulle ali dell'entusiasmo i Saints possono prendere un po' alla leggera questi avversari, dato che adesso comunque sono già due partite senza Breeze, che sembrava un ostacolo insormontabile, nessuno ci dava vincitori per queste due settimane, e quindi anche il mood dello spogliatoio penso sia altissimo. E ecco, spero appunto che non si cada in questo banale errore di sottovalutare gli avversari.
Vabbè, dai, sei scaramantico, l'abbiamo capito.
No, è vero.
Mark, gli Eagles corsari a Green Bay fermano i Packers, che domenica ospiteremo a Dallas con 3 giorni di riposo extra a loro favore. E per i Giants, seconda partita di Daniel Jones e seconda vittoria danni dei Redskins. Domenica prossima gli Eagles ospiteranno i Jets e i Giants i Vikings. Ci devono tremare le gambe per i Packers e per gli altri avversari di division?
Beh, non è che pensassimo che la division fosse chiusa dopo 3 settimane. Di sicuro 2 partite di vantaggio non erano male. Mi hanno sorpreso gli Eagles andando a vincere in quel di Green Bay. Ritengo che vinceranno facilmente contro i Jets, che non hanno sostanzialmente un quarterback, quindi dovrebbe essere vita facile. Mentre per i Giants la vedo molto più dura battere i Vikings, quindi diciamo che anche se c'è Daniel Jones che si sta mostrando per quello che evidentemente solo i Giants avevano visto di lui, non penso che sia una passeggiata battere i Vikings, anzi ritengo che i Vikings siano una spanna sopra. E noi ce la giochiamo con Green Bay, la nostra bestia nera ci ha battuto praticamente tutte le volte che eravamo favoriti, quindi non starei tanto tranquillo, perché poi Aaron Rodgers quando vede Dallas si scatena con delle magie assurde, e quindi potremmo ritrovarci gli Eagles appiccicati al culo, ma che devi fare, la division è così, lo sappiamo, e dobbiamo tenere duro e fare quello che possiamo fino alla fine della stagione.
Fede, apriamo una piccola parentesi di fantasy, sarei contento, vabbè che tanto stasera la serata era tutta a tuo appannaggio. Allora, innanzitutto ricorda a tutti gli ascoltatori quali sono gli appuntamenti col podcast 2 di Renato, Fantasy Football Studio, e poi dici chi sono i top e i bust di questo inizio di stagione e su chi invece pensate sia giusto puntare per il proseguo, insomma qualche sleeper pronto ad esplodere o qualcuno che ad oggi non ha reso come si pensava ma potrebbe dare grandi soddisfazioni a breve.
Allora, grazie intanto per lo spot gratuito, Fantasy Football Studio, ci trovate ovviamente.
Gratuito lo dici tu per adesso.
Ah, poi mi arriva la fattura.
Poi ti arriva la fattura, ripeti pure.
Ci trovate ovviamente su The Cutting Edge, grazie mille carissimi di The Cutting Edge, usciamo ogni giovedì, giovedì alle 14, una nuova puntata ogni settimana. E poi, molto più importante, la diretta Facebook la domenica verso le 18.30. Se avete dubbi di formazione, ultime news sugli infortuni, eccetera, eccetera, ci saremo appunto tutte le domeniche prima dell'inizio delle partite, e quindi potete seguirci su Facebook.
Qualcuno mi ha sconsigliato Chubb questa domenica e io l'ho tolto.
Non so di cosa tu chi,
No, scherzo, non vuoi. Praticamente è arrivato un messaggio sull'app di Yahoo, un messaggio appena prima delle partite, in cui dicevano: i nostri esperti sconsigliano di utilizzare Chubb perché avrà dei problemi con la difesa di Baltimore. E io ingenuamente, visto che avevo ripreso anche Melvin Gordon che giocava coi Dolphins, ho detto vabbè, mettiamo Melvin Gordon, che magari 0 Melvin Gordon, 36 Chubb, e ho perso.
Un classico del fantasy, ma è questo, ci fa sorridere e a volte ci fa imprecare, ma insomma, questo è, questo ci teniamo. Per rispondere invece alla seconda parte della domanda, che non era una domanda, ti do qualche nome. Allora, giocatore che mi è piaciuto molto finora in questo primo inizio di stagione è sicuramente Lamar Jackson. Abbiamo visto anche se effettivamente non ha fatto una super mega partita l'ultima, però sono contento del progresso, insomma, che ha fatto in queste prime partite. Me lo aspettavo, in realtà ci speravo, perché è un giocatore che a me piace, e quindi appunto sì, sono contento che si stia realizzando anche in NFL. Bust, James Conner sicuramente è un nome che mi viene in mente, visto che finora non è ancora riuscito a rompere le 100 yard, non in una partita ma proprio in stagione. Si è fermato a 97,
quindi stanotte farà l'inferno nero. Tre touchdown, okay,
no, più di 4, più di Chubb ancora, certamente.
Sì, infatti.
Sleeper, ve ne do due, me li sono tirati giù prima, ma non so se vi piaceranno, perché uno è Terry McLaurin dei Redskins, che non è neanche poi così tanto uno sleeper effettivamente, perché ha già iniziato alla grande, però è un nome sicuramente a tenere d'occhio per il resto della stagione. E l'altro invece per i vostri prossimi avversari è il buon Marquez Valdes-Scantling dei Packers, che anche lui secondo me è un wide receiver molto molto interessante. Ha iniziato bene questa stagione, nell'ultima partita ha segnato, mi pare, però quell'altro, Geronimo Allison. Però appunto per il prosieguo della stagione direi assolutamente di puntare più su Scantling.
Perfetto, grazie mille Fede, con questo è tutto per questo nuovo episodio della quarta stagione del True Blue Show. Saluto e ringrazio Mark Taccone, che ritroveremo la prossima settimana. Ciao Mark.
Ciao Robby, grazie a tutti, ciao Fede.
Un sentito grazie di nuovo al nostro ospite tifoso Saints, Federico Ferrari. Ciao Fede, grazie.
Grazie ancora a voi dell'invito, ciao Marco, ciao Roby e ciao a tutti.
Un saluto ed un ringraziamento va anche agli altri nostri collaboratori della redazione, cioè Marco Volpi per la pagina Facebook Dallas Cowboys Italia, Luca Barbieri, i ragazzi del parchetto, Francesco Brozzu e Ennio Biagini. Un grazie va anche agli ascoltatori che trovano il tempo di mandarci i loro audio con domande e commenti sempre preziosi per darci spunti di discussione. Ringraziamo tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge Radio, la piattaforma che ci ospita. Vi invito a seguire il sito www.thecuttingedge.it e le pagine Facebook e Twitter per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys continuate a seguire il nostro sito www.trueblueblog.net e anche con noi rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui, appuntamento a presto con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto, un ringraziamento da Roby e alla prossima. Such a night, got to steal away. The time seemed right. Baby, your eyes met mine at a glance.
with my jam. Came here with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him. Oh baby, if I don't do somebody else will. Such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, I couldn't believe my ears. My heart just skipped a beat. You told me we could slip away down the dark end of the street. Baby, you came here with my best friend Jim.